Senti Don Andrea, noi ti abbiamo invitato per questa serie di trasmissioni appunto a meditare i misteri del Santo Rosario, che sono, sì, che sono 20, eh?
Sì.
E quindi mi pare che tu sei arrivato al mistero di Betlemme, se non sbaglio.
Oggi toccherebbe proprio di commentare un po' il mistero della nascita di Gesù.
Ecco, e quindi forse anche di buon auspicio, dato che adesso tutto ricomincia, no? L'anno scolastico, sì, l'anno lavorativo, l'anno, sì, sociale, eccetera. Quindi sì, ti invitiamo a iniziare subito perché il tema ci interessa moltissimo. A te la parola, Don Andrea.
Bene, grazie Don Tino. Allora, effettivamente, come ho fatto anche nelle altre due precedenti occasioni, mi soffermerei con voi questa sera a contemplare un mistero del Rosario, il terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù. Io lo faccio partendo da un libro che ho scritto che si intitola Contemplare Cristo con gli occhi di Maria, i misteri del Rosario meditati, e dove leggo un brano del Vangelo, e poi una piccola meditazione e la amplio un po', perché quel libro è pensato per proprio essere letto magari quando si recita il Rosario insieme. E faccio per ogni mistero, anche quindi per la nascita di Gesù, 7 scene, 7 quadri. E per i primi 6 ho scelto piccoli brani del racconto di San Luca sulla nascita di Gesù, e l'ultimo invece lo prendo da San Matteo, l'adorazione dei magi. Ecco, sono testi naturalmente ben conosciuti e densissimi, io scelgo solo qualche aspetto che possa dare un suggerimento quando noi recitiamo il Rosario e contempliamo il terzo mistero della gioia, per prendere uno di questi vari spunti che io oggi offro a voi. Allora, il primo quadro di questa nascita di Gesù lo chiamerei la luce di Cristo che squarcia le ombre della storia. Leggo da San Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia. E io così commento questo primo brano del Vangelo. Cesare Augusto vuole manifestare il suo potere su tutta la terra e sapere quanti uomini stanno sotto il suo dominio assoluto. Per tutti quegli uomini viene al mondo il figlio di Dio, anche per Cesare Augusto, anche per Quirinio, con una volontà di salvezza universale. E Cesare Augusto non sa che ordinando il censimento di tutta la terra favorisce il compiersi delle profezie che prevedevano proprio a Betlemme, che è la città di Davide, la nascita del Messia. E Giuseppe e Maria si lasciano portare da questi avvenimenti senza protestare. Vi leggono una chiamata di Dio, un volere di Dio. Avevano preparato tutto a Nazareth, nella loro casa, e gli viene chiesto dalle circostanze di rinunciare a quel desiderio comprensibilissimo che tutti i genitori possono avere, che il figlio loro nasca nella casa, in questo caso il figlio di Dio potesse nascere nella casa di Nazareth. E invece si vede che Dio voleva nascere, voleva vedere la luce e portare la luce, perché lui stesso è la luce, proprio dentro alla storia umana e anche dentro alla contrarietà, a qualcosa che a Maria Giuseppe probabilmente non piace, nelle tenebre della notte. O Dio, che segnasti il ritmo del tempo e delle vicende della storia perché il tuo figlio divino vedesse la luce nella notte di Betlemme, aiutaci a credere sempre nella tua paterna provvidenza, anche quando permette difficoltà e contrarietà. È proprio Cristo il Signore, il Re della storia, e quindi noi crediamo che ogni cosa che avviene, adesso che si comincia un nuovo anno di lavoro, avviene, che sia buona o cattiva, che sia giusta o ingiusta, Lui, il nostro Signore, ha il potere di portarla a servire il suo disegno di salvezza, quindi di portare tutto verso il bene. E questo possiamo noi cogliere quando, meditando il mistero della nascita di Gesù, scopriamo che è nato a Betlemme per un decreto di Cesare Augusto. E quindi possiamo fare un atto di fede nella provvidenza di Dio. Io mi ricordo che San José María, il fondatore dell'Opus Dei, a lui piacevano molto quelle parole di San Paolo, le recitava in latino, faceva una specie di giaculatoria che diceva omnia in bonum, cioè tutto per il bene, no? Tutto viene orientato da Dio, per coloro che amano Dio, al bene, dice San Paolo. E questa frase che scondensa la nostra fede di cristiani può essere una frase che ripetiamo frequentemente quando ci incontreremo nell'anno con difficoltà o contrarietà. Tutto per il bene. Questo è il primo quadro. Il secondo quadro, la seconda possibilità di meditare il mistero del Natale, io lo chiamerei la prima casa del Verbo incarnato. Rileggiamo dal Vangelo di San Luca. Diede alla luce, sta parlando della Madonna, il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. E Maria Santissima dà alla luce il Figlio di Dio, che è uguale a noi in tutto, tranne che nel peccato. E nasce da lei che è tutta pura, senza macchia di peccato. E lei lo avvolge nelle fasce che ha potuto portare con sé e lo adagia in una mangiatoia pulita, piena di paglia fresca, perché non c'è posto per loro nell'alloggio. Forse perché non li vogliono, o perché non hanno di che pagare, o perché c'è troppa gente, o perché l'ambiente non è adatto ad una donna, o a una partoriente, e tantomeno forse alla Madre di Dio. In queste parole in cui noi ascoltiamo il racconto di Maria, all'origine di queste parole del Vangelo di San Luca, riconosciamo il racconto di Maria, la stessa voce di Maria che racconta questa vicenda della nascita del suo figlio divino, noi vediamo un disagio, un trasparire, però allo stesso tempo vediamo che viene subito nascosto nel racconto di Maria. Non c'era posto nell'albergo per il Dio fatto bambino, creatore totalmente affidato alle sue cure, alle sue creature, se non in una mangiatoia. Allora preghiamo così, Dio onnipotente, tu che hai voluto che tuo figlio nascesse senza casa e che sua madre Maria e Giuseppe fossero per lui la prima casa, fa che anche noi lo accogliamo come un figlio nelle nostre case e nei nostri cuori. Io vedo anche in queste parole, in questo versetto del Vangelo di San Luca, come si mescola da un certo punto di vista sia la grandezza dell'avvenimento che la normalità dei gesti, che però hanno un significato molto importante. Il Vangelo dice, lo chiama il primogenito, e in questo gli esperti sanno vedere un richiamo ai primogeniti ancora dell'Antico Testamento che il Signore aveva chiesto come sua proprietà, erano totalmente suoi, ma così voleva dire che tutto il popolo era totalmente suo. Anche San Paolo chiama Cristo il primogenito di tutta la creazione, il primogenito di quelli che risorgono dai morti e anche il primogenito tra molti fratelli, che siamo noi, che siamo stati chiamati ad essere figli di Dio in Cristo. Ecco, questa è una grandezza enorme, eppure poi c'è questa piccolezza, questa tenerezza della madre che si è portata dietro le fasce per il bambino da Nazareth, no? Che probabilmente aveva preparato da tempo e amorevolmente portate con sé nel viaggio per il censimento. E questa tenerezza delle piccole cose della madre si mescola anche alla grettezza degli uomini che non vogliono, che non si accorgono, che rifiutano, ecco, in questo rifiuto, che forse era anzi del tutto inconsapevole, però la Sacra Scrittura, anche San Giovanni sa vedere il rifiuto più grande che gli uomini sono capaci di dare a Dio che viene a trovarci, no? È venuto, ma i suoi non l'hanno accolto, è venuto, ma le tenebre non l'hanno accolto, però a coloro che hanno voluto diventare figli di Dio, sì, ci ha dato questo grandissimo privilegio di essere figli nel Figlio. Allora io penso che così come il Signore Gesù ha voluto che la sua casa fosse il cuore di Maria, fosse il cuore di Giuseppe, ecco, quando ha questa povertà assoluta di tutto, neanche un alloggio per viandanti, allora sta chiedendo a ciascuno di noi di accoglierlo nel proprio cuore, cioè forse vuole questa povertà totale proprio per dirci: ho bisogno, voglio essere, voglio che tu sia la mia casa, no? Pensate che Gesù dice: chi mangia di me vivrà per me, e che se lo amiamo, ecco, lui verrà e insieme col Padre abiterà dentro di noi, quindi con l'Eucaristia e con l'abitazione della Trinità nella nostra anima, noi crediamo di poter essere casa per il Signore Gesù. Ecco, in questo quadro del Natale lui ce lo ricorda e ce lo chiede. Poi vado avanti nella lettura del Vangelo di San Luca e c'è la scena dei pastori, no? E potremmo chiamarlo questo terzo quadro il privilegio di conoscerlo e di contemplarlo per primi, che hanno avuto i pastori. E anche, direi questo, il lavoro ben fatto dei pastori come luogo della chiamata di Dio. Infatti leggiamo in San Luca: c'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore. Effettivamente arriva dai pastori l'angelo del Signore, così come andò da Maria e anche da Giuseppe in sogno, e loro lo colgono proprio perché lo accolgono e lo vedono, perché vegliano sul gregge, sono bravi pastori, sono pronti a ricevere la chiamata e quindi Dio entra nella loro vita. E hanno timore perché nessun angelo mai si era fatto vivo con loro, e anche va considerato questo, che loro si sentivano come gli ultimi del popolo di Israele, come quelli che vivevano meno bene la legge, perché dovevano lavorare anche il sabato per curare il gregge, e si sentivano anche colpevoli del fatto che non arrivasse il Messia, perché loro vivevano male questi orientamenti del Signore. E invece il Signore gli fa capire che non è così, va da loro. Ecco, gli ultimi diventano i primi che ricevono l'annuncio, i primi che possono vedere Gesù bambino tra le braccia di Maria e contemplato da Giuseppe. O Dio, che hai mandato il tuo angelo dai pastori che vegliavano il loro gregge, aiutaci a comprendere che qualunque lavoro ben fatto è a te gradito e può essere premessa e occasione per l'incontro con Gesù. In effetti, così anch'io ho imparato così da San José Maria, fondatore dell'Opus Dei, a vedere questa peculiarità, no, del Signore che chiama le persone che stanno facendo il loro lavoro, no? Proprio a dirci che, e pensate che chiama Matteo al banco così dei gabellieri, e Pietro, Giacomo, Giovanni, Andrea quando stanno pescando, nel loro lavoro di pescatori. Se andiamo nell'Antico Testamento anche troviamo Davide che viene chiamato quando faceva appunto il pastore delle sue pecore. Allora, questo serve a noi a pensare: quando io lavoro e lavoro bene, lavoro offrendo il mio lavoro a Dio, sono pronto ad ascoltare la chiamata di Dio e forse a capire che il Signore mi chiama, come questi pastori, a fare il loro lavoro ordinario, quello di ogni giorno, però negli occhi, nella mente, nel cuore, nell'immaginazione, questa scena bellissima che loro vedranno, che è Gesù, bambino, Maria e Giuseppe, che io mi immagino che poi li avrà accompagnati nel lavoro di tutto l'anno, ma anche di tutta la vita, questa scena meravigliosa che loro hanno visto. E questo è un po' essere contemplativi nel lavoro quotidiano, nel lavoro di ogni giorno. Una quarta scena, vado avanti con la lettura di San Luca, è quello che dice l'angelo ai pastori. E potremmo chiamarlo una grande gioia, il segno della normalità piena di grazia, un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. L'angelo disse loro: non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi è il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. E noi possiamo notare che Gesù, bambino, porta la gioia come prima cosa, no? L'angelo dice una grande gioia, e quello lo vedemmo anche, lo vediamo quando Maria va da Elisabetta, la prima realtà che provoca Gesù, che crea, è la gioia. E così l'angelo dice, ma non solo per uno di voi, per voi pastori, per tutto il popolo. E certo, un popolo che lo accoglie, no? Come abbiamo visto, quel popolo che lo rifiuta, evidentemente non può avere la gioia, no? Allora, ecco, e che dire di questo segno, no? Questo sarà per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce adagiato in una mangiatoia. Per noi è proprio misterioso, no? questa parola dell'angelo. Forse noi possiamo pensare che il segno che vuole dare l'angelo ai pastori e anche a noi è proprio il segno della normalità. Infatti anche il Papa, in una notte di Natale, Benedetto XVI, diceva proprio così. Diceva, niente di meraviglioso, niente di straordinario, niente di magnifico viene dato come segno ai pastori, vedranno soltanto un bambino avvolto in fasce che, come tutti i bambini, ha bisogno delle cure materne, un bambino che è nato in una stalla, perciò giace non in una culla ma in una mangiatoia. E il segno di Dio è il bambino nel suo bisogno di aiuto e nella sua povertà, soltanto col cuore i pastori potranno vedere in questo bambino è diventata realtà la promessa di Isaia. Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, e sulle sue spalle il segno della sovranità. E il Papa dice, anche a noi non è stato dato un segno diverso. L'angelo di Dio, mediante il messaggio del Vangelo, invita anche noi a incamminarci col cuore per vedere il bambino che giace nella mangiatoia. Il segno di Dio è la semplicità, il segno di Dio è il bambino. Il segno di Dio è che egli si fa piccolo per noi, e questo è il suo modo di regnare. Non viene con potenza e grandiosità esterne, viene come un bambino, inerme, bisognoso del nostro aiuto, bisognoso di tutto. Pensate che bello, l'abbiamo meditato tante volte nel Natale, ma lo meditiamo anche ogni volta che recitiamo il rosario, il mistero del Natale, e lo recitiamo con frequenza. Dio non vuole sopraffarci con la forza, ci toglie la paura della sua grandezza, chiede il nostro amore, perciò si fa bambino. Nient'altro vuol da noi se non il nostro amore, diceva il Papa, mediante il quale impariamo spontaneamente a entrare nei suoi sentimenti, nel suo pensiero, nella sua volontà, impariamo a vivere con lui e a praticare con lui anche l'umiltà della rinuncia che fa parte dell'essenza dell'amore. Dio si è fatto piccolo affinché noi potessimo comprenderlo, accoglierlo, amarlo e potessimo avvicinarci a lui con fiducia, sentendo quasi istintivamente che lui vuole aver bisogno di noi. Potremmo dire che appunto è il segno della normalità attraverso la quale Dio ha scelto questa strada per entrare nel mondo, per farsi conoscere, quindi anche nella normalità piena di grazia di Dio, di un cristiano qualunque, normale, ecco, Dio è presente, è presentissimo e vuole farsi vedere da tutti i nostri amici, da tutti i nostri parenti, da tutti i nostri colleghi di lavoro, da tutti i nostri contemporanei, no? dai nostri compagni di qualunque attività terrena. E anche il segno della stalla, in qualche modo, a me, io mi ricordo il mio nonno materno che ci raccontavano i nipoti, sapeva fare dei bellissimi racconti, e ci raccontava di essere nato come il bambino Gesù in una stalla. Lui nacque in una casa di campagna del Friuli, tanti anni fa, ed era un giorno d'inverno, e di fatto la sua mamma scese nella stalla perché era luogo più caldo, dove gli animali aiutavano a tenere un tepore degno di una creatura che stava per nascere. Quindi a me dice anche questo, anche la possibilità di una stalla come una realtà tutto sommato normale, molto povera, ma normale. E poi, allora, il quinto quadro è quello che gli angeli che cantano e gli angeli che e i pastori che seguono il loro consiglio. Quindi lo chiamerei il suggerimento degli angeli, la gloria di Dio e la pace sulla terra, no? Apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama. Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro, andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E a me piace pensare che in quel momento, mentre gli angeli appaiono ai pastori, ci sono un sacco di altre persone che dormono, sono tutti quelli che sono andati a Betlemme per il censimento. Eppure quella pace che gli angeli promettono è anche per quelli là che sono ignari e anche loro vorrebbero avere la pace dell'anima e Dio gliela vuole dare. E però però i primi a cui viene annunciata sono i pastori. I pastori hanno perso la paura, dopo che l'angelo gli ha detto non abbiate paura, l'hanno veramente perduta, non hanno più paura, vanno senza indugio. E pensate che forse questi angeli che appaiono, appunto, tolgono la paura e tolgono gli indugi. Anche la Madonna corre da Elisabetta, anche Giuseppe decide di sposare Maria. Allora non sarà che succede qualcosa di questo genere anche a noi, o meglio, gli angeli nostri, i nostri angeli custodi e tutti gli angeli del cielo vogliono essere messaggeri di Dio per noi, toglierci la paura e toglierci gli indugi, perché andiamo a compiere quello che il Signore ci suggerisce attraverso di loro, che molto spesso è parlare di Lui agli altri, e servire gli altri, portare la carità di Cristo dovunque, e la verità del Signore, quella che Lui ha rivelato. E questi pastori fanno quello che gli ha detto l'angelo senza indugio e trovano veramente la mangiatoia, il bambino, le fasce, e quindi chiediamo al Signore che con questa decina del rosario, che tu che hai manifestato ai pastori la gioia e la speranza del cielo, fa che imitando Gesù che si dona, giungiamo anche noi alla pace del cuore e la sappiamo diffondere intorno a noi. Io penso che dobbiamo sapere di avere accanto a noi gli angeli, e che gli angeli poi sono così, vedete com'è bella questa figura degli angeli, che ci indicano la strada, poi lodano Dio, cantano e poi discretamente ci lasciano liberi, scompaiono dalla nostra vista, non obbligano mai, e questo è un modo di fare fantastico, che è quello di segnalarci la verità, segnalarci la bellezza, dirci dove possiamo andarla a trovare, e questo mette le ali della libertà all'essere umano, normalmente. Così è successo con Maria, così con Giuseppe, così con i pastori, che hanno avuto una grande voglia di compiere la volontà di Dio subito. E poi i pastori, fra l'altro, si incoraggiano a vicenda, che sono un bellissimo esempio di fraternità cristiana, un esempio di Chiesa. Si aiutano a vicenda a compiere il bene, questo è quello che dobbiamo fare noi tutti quanti, no? E forse, mi piace ricordare Giovanni Paolo II, quando arrivano lì, forse hanno visto quello che lui diceva, lo sguardo rapito di Maria nel contemplare il volto di Cristo appena nato, nello stringerlo tra le sue braccia, e lui parlava dell'Eucaristia. Non è forse l'inarrivabile modello di amore a cui deve ispirarsi ogni nostra comunione eucaristica? E per avere la pace, che gli angeli ci dicono, forse appunto si tratta di seguire la loro indicazione, compiere la volontà di Dio, andare verso Gesù senza indugio e vivere di preghiera. Io poi, quando arrivano i pastori, San Luca dice delle cose molto belle, e dice che dopo averlo visto riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. A me piace parlare di questo incontro come dell'incontro dei tre stupori. E quali sarebbero questi tre stupori? Il primo è quello dei pastori, che si sono stupiti delle cose che ha detto l'angelo, e poi si stupiscono di questa scena meravigliosa che tutti noi vorremmo vedere, e la vediamo nel nostro rosario, la vediamo nella nostra preghiera, e allora proprio per quello raccontano quello che è successo. D'altra parte poi c'è il secondo stupore, che è quello di Maria e di Giuseppe, che si stupiscono delle cose che i pastori dicono, e poi il terzo stupore è il mio, o il nostro, perché ci stupiamo che Maria e Giuseppe si stupiscano. È bellissimo vedere come Maria e Giuseppe non dicono ai pastori, beh, ma ne sappiamo più di voi, ma anche noi abbiamo avuto annunci di angeli prima di voi. No, loro ascoltano a bocca aperta e trovano nelle parole dei pastori come una conferma della loro vocazione. E questa è la sesta scena, no? Quella dello stupore dei pastori, dello stupore di Maria e di Giuseppe, e del nostro stupore nel vedere l'umiltà di Maria e di Giuseppe, che imparano continuamente da tutte le cose che Dio gli fa accadere accanto. E l'ultima scena, e l'ultimo quadro, di questa meditazione del Natale, invece la prendo dal Vangelo di Matteo, dai Vangeli dell'infanzia di Matteo, ed è un'altra adorazione del bambino, l'adorazione dei magi. La chiamerei la conferma della vocazione, dei Magi, la stella e i doni, la fuga e la speranza. E racconta San Matteo, udito il re Erode, essi partirono, avevano chiesto al re, perché avevano smarrito la stella che li accompagnava verso Betlemme, ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Ecco, i Magi arrivano a Betlemme guidati da una stella e dal consiglio falsamente benevolo di Erode. La gioia del ritrovamento della stella è la gioia della conferma della propria vocazione, della scelta di mettersi in cammino. E noi sappiamo che questo episodio, questa storia dei Magi ce lo spiega, no? Che a volte anche chi ha ricevuto una vocazione divina molto chiara, molto luminosa come quella di una stella, può in qualche momento essere nell'oscurità e non vederla più, ma la stella c'è e paradossalmente da questo episodio vediamo che Dio può aiutare al bene a ritrovare la vocazione anche parole o gesti di persone che non hanno tutta la retta intenzione, e quindi anche circostanze varie. I Magi chiedono consiglio, si rimettono in cammino, hanno ottenuto una direzione giusta e la stella riappare. Arrivano da Gesù, lo adorano e quel bimbo è Dio. Gli offre in dono la loro scienza, i loro avieri, il loro potere, tutto ciò che hanno, tutto ciò che sono, tutto ciò che potrebbero diventare per servirlo. E subito dopo la loro partenza, sappiamo, no, la storia, l'angelo appare a Giuseppe nella notte e lo avverte di prendere con sé il bambino e sua madre e di fuggire in Egitto, perché Erode cerca di ucciderlo. La gioia del Natale, che è cominciata con il disagio della povertà, non c'è posto per loro nell'alloggio, termina con l'angoscia dei fuggiaschi, perché noi non perdiamo mai la speranza. Maria e Giuseppe e Gesù bambino, inerme e quindi il più indifeso di tutti, Dio, che ha voluto essere il più indifeso di tutti, ci dicono: se noi abbiamo vissuto questa prova, ecco che anche voi, che siete figli di Dio, seguaci di Gesù Cristo, no? Fratelli di Gesù Cristo, figli di Maria, figli della Chiesa, allora anche noi non dobbiamo perdere la speranza quando il Signore permetta che ci sia nella nostra vita o nello svolgimento della nostra vocazione cristiana qualche difficoltà, qualche ombra. O Dio, che hai guidato i Magi dall'Oriente fino a Betlemme per adorare il tuo figlio bambino come primizia dei credenti di tutte le nazioni, risveglia in noi lo zelo per la diffusione del tuo Vangelo fra le genti di tutta la terra, coscienti delle difficoltà che questo comporta. E alla fine potrei concludere così, no? Che in tutta questa scena meravigliosa del Natale noi abbiamo visto varie conferme delle singole vocazioni, dei singoli personaggi che abbiamo incontrato sulla nostra strada. I pastori sono confermati nella loro chiamata ad andare verso Gesù, a contemplare Maria, Giuseppe e il bambino, quando vedono il segno del bambino avvolto in fasce adagiato in una mangiatoia. Maria e Giuseppe vengono confermati nella loro vocazione da quello che sentono raccontare, che hanno detto gli angeli ai pastori, e i Magi, che vanno dal bambino, dall'Oriente, vengono confermati nella bontà della loro scelta di mettersi in viaggio anche solo sulla base di segni che avevano visto nel cielo, dal fatto che la stella è riapparsa e li ha portati proprio lì, dove Gesù, Maria e Giuseppe li aspettavano per ricevere il dono della loro fede, del loro amore, della loro adorazione.
Benissimo, è stato molto bello, ti ringraziamo infinitamente Don Andrea, e adesso ci darai la benedizione in attesa poi di ascoltare sempre da te la meditazione sul quarto mistero.
Sul quarto. Senz'altro, Dontino, grazie a voi dell'ascolto e dell'attenzione. Io vi do la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, insieme con l'intercessione di Maria Santissima e di San Giuseppe, nostro patrono serie.